al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno a tutti. Allora, l'argomento di oggi è abbastanza articolato perché sicuramente prende spunto dalla cronaca, e cioè da quanto è successo a Genova. Sapete, è stato gambizzato l'amministratore di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinonfi, e questo attentato è avvenuto 2 giorni fa nella zona proprio dove abita il manager della società del gruppo Ansaldo Energia, di proprietà di Finmeccanica. Articolato perché poi avrete sentito, avrete visto anche le immagini non solo delle amministrative in Italia, ma anche del cambio di leadership in alcuni paesi dell'Unione Europea. In Francia, il primo grande esempio, da Sarkozy a Hollande. Abbiamo anche notato quindi un eccesso di scelte abbastanza forti, forse anche violente, estremiste. In Grecia, per esempio, è entrato in Parlamento il partito neonazista. Allora oggi ci chiediamo che cosa sta succedendo. Ovviamente prima partiamo dall'Italia. Nella seconda parte di Al di là della notizia con Pierpaolo Donati ci sarà uno sguardo più ampio, proprio a carattere europeo. Ricordo, Pierpaolo Donati è docente di sociologia proprio dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna. Ma intanto facciamo, anche se virtualmente, entrare i nostri due ospiti: Giovanni Berardi, presidente dell'Associazione Europea Vittime del Terrorismo, e Renzo Agasso, giornalista e scrittore, coautore del volume Il Piombo e il Silenzio, le vittime del terrorismo in Italia, Edizioni San Paolo. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno, buongiorno, e saluto il mio amico Agasso, lo sento
buongiorno,
volentieri.
Altrettanto, ricambio.
Allora, chiederei subito a Giovanni Berardi, proprio come presidente dell'Associazione Europea Vittime del Terrorismo, se quello che è successo a Genova è un segno di una rinascita del terrorismo in Italia.
È non una rinascita, io direi piuttosto una continuazione. In passato mi hanno rimproverato di essere un po', non solo me ma anche altre vittime del terrorismo, una Cassandra, perché purtroppo, a nostro malgrado, ci siamo dovuti interessare a questo fenomeno, e da sempre abbiamo riscontrato che, nonostante le decantate, troppo facilmente decantate vittorie sul terrorismo, comunque c'era e c'è sempre della brace sotto la cenere, sempre a disposizione di chi, purtroppo, come è successo a Genova, a secondo delle crisi o meno che vive il nostro paese, è pronto a ricorrere a questo fenomeno tremendo che è il terrorismo, che è particolarmente nell'ottica europea colpito e colpisce ancora quasi a scadenza regolare, vorrei dire. In quegli anni c'è sempre stato qualcosa o qualcuno che ha inverdito. Vorrei ricordare, dopo purtroppo gli omicidi di D'Antona, di Biagi, della puntata Petri e altri episodi, ritrovamento di armi proprio a Genova, a Torino, proprio a pochi metri da casa mia tra l'altro, e in altri luoghi italiani, è un fenomeno che non si è mai estinto del tutto, anche così come mi dicevano i colleghi di mio padre, che ricordo era un maresciallo della Digos, senza contare gli episodi che sono avvenuti a Torino durante un convegno che hanno lanciato quei petardi addosso al segretario della CISL, e tanti altri, non vorrei allungare troppo la lista. Anche qui, ancora una volta, mio malgrado, devo dire che le istituzioni statali preposte certamente hanno mancato, perché quasi fosse una tenia, molte volte hanno estratto il corpo ma la testa non è mai stata del tutto estirpata dal corpo sano della società del nostro paese. E purtroppo a questo si aggiunge anche il fenomeno che gli ex terroristi, che non saranno mai ex assassini, famosi ormai, diventati mitici degli anni 70-80, sono, questo anche per colpa nostra che forse non abbiamo fatto tutto il nostro dovere fino in fondo, diventati a tutti gli effetti dei miti, dei soggetti a quale troppo facilmente si prestano dei pulpiti importanti e sono reinseriti nelle istituzioni, nelle stesse istituzioni che loro un giorno vollero abbattere armi in pugno, come D'Elia, che addirittura parlamentare, segretario della Camera dei Deputati, o nei vari istituzioni locali come Azzolini a Milano, a Torino, a Roma, ed è ancora dell'altro ieri che appena in tempo il sindaco di Roma ha impedito addirittura a Freda di presentare il suo libro in Campidoglio. Evidentemente c'è ancora questa fascia di nostalgici che non ha ancora rimontato del tutto e che quindi è rimasta così nostalgicamente attaccata a questi elementi, e di seguito le conseguenze purtroppo sono quello che avviene a Genova, e io mi vorrei sbagliare, ma penso che non sarà certamente l'unico e l'ultimo degli episodi se non si agisce davvero fino in fondo, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista concreto, come norme di polizia che impediscono appunto prosperare di questi fenomeni, senza pensare quello che avviene in Val di Susa, dove sono stati arrestati, tra l'altro è stato riarrestato un ex terrorista che era stato arrestato da mio padre Ferrari, che è un irriducibile, e quindi c'è questo fil rouge che collega il fenomeno naturalmente.
Oltre che ai ricorsi storici di stessi personaggi, questo lo chiedo a Renzo Agasso.
Sì, indubbiamente vi è una continuità che Giovanni Berardi ha ben segnalato. Io per esempio sono rimasto molto sconvolto dalla trasmissione 8:30 di qualche giorno fa, no? Nella quale Harry De Luca, peraltro oggi notissimo scrittore,
bel personaggio.
Ecco, notissimo scrittore, ma ai tempi della sua giovinezza spensierata, uno dei capi perlomeno del servizio d'ordine di lotta continua, ecco, in questa trasmissione 15 giorni fa ha detto questa frase di 3 righe che io cito, leggo testualmente: gli anni di piombo saranno stati di piombo per gli idraulici, perché ancora non c'era il PVC. Ecco, se un intellettuale che scrive libri e pubblica in grandi case editrici, famoso, che va in televisione ed è un maître à penser per molti, ragiona così, io mi preoccupo abbastanza, perché effettivamente è un pensiero che temo purtroppo non sia soltanto suo. Lui lo ha detto in televisione, molti lo pensano magari o lo dicono sottovoce, però il problema è che il nostro paese è un paese smemorato, un paese che non ricorda il passato recente.
Nel suo libro, infatti, scusi se la interrompo, prego. Lei nel libro appunto Il piombo e il silenzio, lei parla delle vittime del terrorismo che in qualche modo muoiono due volte.
Sì, esatto, perché per moltissimi anni delle vittime del terrorismo non si è parlato. I parenti delle vittime del terrorismo non hanno avuto spazio. Sono stati anni di assoluto silenzio dalla parte delle vittime. Parlavano, scrivevano, discettavano, pubblicavano soltanto gli assassini. Ecco, oggi in un'intervista Sabina Rossa, la figlia di Guido, dice: effettivamente in questo paese c'è stato troppo silenzio, finalmente noi parenti delle vittime abbiamo preso coraggio e adesso ci siamo impegnati in prima persona, tant'è che domani 9 maggio è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo, che è una cosa molto importante per la quale dobbiamo essere grati a Sabina Rossa e al Presidente della Repubblica.
Una giornata acquistata con grande fatica, tra
con
l'altro, mi permetto di dirlo.
Certo, certamente. E grazie all'impegno personale di Sabina Rossa, che nella doppia veste di parlamentare e di figlia di una vittima è riuscita a far passare questa...
Dopo 30 anni
è riuscita a far passare questa iniziativa che è meritoria e che finalmente ha aperto squarci importanti sulle vicende delle vittime, perché qui finora abbiamo sempre soltanto parlato di assassini.
Certo.
Quindi credo, così per allargare un po' il discorso, penso che in questo momento non si possa parlare di una rinascita delle Brigate Rosse, non è pensabile, il paese è diverso, il paese è troppo cambiato in questi 30 anni, ma certamente questa presenza della violenza, di questo fuoco sotto la cenere che citava Giovanni Berardi, di questo dobbiamo essere convinti. Io ricordo che in questi anni più volte un giornalista che di terrorismo si intende, perché è finito anche nell'elenco delle vittime del terrorismo, poi hanno ucciso al suo posto, diciamo, Walter Tobagi, un giornalista come Giampaolo Pansa, continua spesso a ricordarsi questa realtà. C'è nel paese un substrato di violenza che ogni tanto torna a farsi sentire, e bisogna fare in modo che non diventi più una violenza organizzata e forte come quella degli anni 70. Però bisogna stare attenti, bisogna alzare la guardia, e bisogna anche che la politica cambi un po' il linguaggio, cambi un po' i metodi, perché certamente delle responsabilità morali ci sono in questo campo.
Vorrei chiedere a questo punto al nostro primo ospite, ricordo il presidente dell'Associazione Europea Vittime del Terrorismo, Giovanni Berardi, il fatto di essere a capo di un'associazione europea, che cosa significa e quali sono i vostri obiettivi?
Innanzitutto il motivo per cui abbiamo fondato questa nuova associazione, perché ci siamo resi conto proprio in questi anni, vorrei dire giorni, che alla fine della festa chi ha vinto davvero nella vicenda degli anni di piombo sono stati gli ex terroristi, come dicevo, tutti ben sistemati, anche perché hanno avuto solo loro la possibilità di raccontare quello che è avvenuto in quegli anni, naturalmente mentendo e falsificando alla grande la storia. E quindi abbiamo sentito la necessità innanzitutto di una equiparazione a livello europeo, per scambiarci quelli che sono stati gli elementi a sostegno delle associazioni, ad esempio quelle spagnole per le vittime dell'ETA, o quelle irlandesi per l'IRA, e di altre purtroppo realtà come i francesi e gli olandesi, e quindi rilanciare, magari tentare di recuperare quello che fino adesso siamo riusciti, senza voler penalizzare nessuno, senza voler arrestare o mettere in galera nessuno, ma semplicemente appoggiandoci sulla nostra opera personale, vista l'assenza delle istituzioni, almeno raccontare alle future generazioni, ai giovani, la verità su quello che è avvenuto davvero in quegli anni lì, quanto è stato pagato e a chi si deve, se il nostro paese nel bene o nel male, con tutte le sue crisi, comunque rimane ancora un paese democratico e libero. Questo è un nostro compito che ci siamo prefissi, e con tenacia e decisamente siamo convinti più che mai di portare avanti per ottenere appunto i risultati che ci siamo prefissi.
E per quanto riguarda invece il ruolo di uno scrittore e giornalista, l'impegno per, come è stato anche sottolineato dal ministro della cooperazione e integrazione Andrea Riccardi, il compito di abbassare i toni e isolare i predicatori di odio.
E certo, questo è il compito di sempre dell'informazione e anche della politica, naturalmente. Ecco, però bisogna essere concreti in queste cose, perché tutti dicono che vogliono isolare i violenti, tutti dicono che bisogna abbassare i toni. Ecco, nella realtà poi i fatti non sono mai conseguenti, perché se noi vediamo le manifestazioni in Val di Susa, ogni tanto ci scappa l'incidente e si dice: ah beh, ma dobbiamo isolare i violenti. Sta di fatto che i violenti poi non vengono mai isolati, quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo, c'è incoerenza anche tra gli atteggiamenti, tra le parole poi i fatti concreti. Per quanto mi riguarda, io faccio lo scrittore, credo che un compito di chi ha vissuto quegli anni, ma anche di chi vuole raccontare l'Italia, è quello di continuare a parlare di queste cose. Guai se cade il silenzio su queste vicende e su queste persone soprattutto. Io ho scritto di recente un libro sul giudice Guido Galli, che uscirà prossimamente, proprio per ricordare quest'altra figura di magistrato ammazzato da prima linea in questo caso. Bisogna che di queste cose si continui a parlare, perché il silenzio è quello nel quale maturano poi queste decisioni scellerate, questi nidi di vipere che poi alla prima occasione mordono e lasciano il paese di nuovo sconvolto. Non bisogna far finta che non sia accaduto niente o che sia una cosa troppo lontana, come può essere il Risorgimento. No, questa è la storia dei nostri giorni. Insomma.
Quindi, al di là del fatto che non ci siano state ancora delle rivendicazioni da parte di chi ha fatto ieri questo gesto di violenza,
al di là di questo bisogna comunque che tutti quanti si facciano una riflessione. Naturalmente le forze dell'ordine e la magistratura fanno il loro lavoro, occorre però appunto che l'informazione, che la politica soprattutto, aprano gli occhi una volta per tutte e stiano attente a come si comportano, a quello che scrivono, a quello che pubblicano e a quello che dicono e soprattutto a quello che fanno. Perché effettivamente c'è in questo momento nel nostro paese un brutto clima di voglia di fare a cazzotti, c'è un sacco di violenza repressa che qualcuno magari nasconde dietro il problema della crisi, ma dicevo oggi Sabina Rossa nell'intervista dice che c'è la crisi, è vero, ma non può essere un pretesto per sparare.
Certo, ricordo che, questo per giustizia di cronaca, Rossa è figlia di Guido Rossa, delegato sindacale dell'Little Cedar, che venne ucciso proprio a Genova dalle Brigate Rosse.
Certo, esatto, sì, il primo
operaio. È gente che parla sapendo di cosa
sta parlando. Esatto, ecco questo. Ecco, io mi auguro anche che i familiari delle vittime continuino in questa azione meritoria di promemoria.
Com'è? Dico, ci puoi contare, perché
so,
a me esattamente non mi hanno ammazzato il cane.
Certo, per quanto riguarda Giovanni Brabi non ho dubbi, certo. Ma io mi auguro che anche tante altre famiglie trovino questa forza di uscire dal silenzio, di farsi sentire e vedere. Bisogna che si vedano questa gente in televisione, che si riconoscano e che si sappia che cosa hanno pagato.
Ricordo anche su Repubblica oggi l'articolo di Tobagi, la figlia.
Certo.
Il grande giornalista
Benedetta
Tobagi.
Certo.
Ma Berardi, sì. All'inizio si diceva un'Italia, un paese poco capace di ricordare.
Certo.
Secondo lei è perché? Cioè, può sembrare una domanda banale, ma perché? Perché non si vuole ricordare o non si può ricordare?
Beh, innanzitutto devo confermare, sarebbe facile leggere l'elenco di coloro che sottoscrissero il documento per la condanna del commissario Calabresi a Milano,
sì.
Subito dopo la strage di Piazza Fontana, che in pratica ci furono 800 firme e quel documento in pratica fu la condanna a morte di Calabresi. Di quelle 800 firme, tantissimi ancora oggi, anzi anche oggi, soprattutto oggi, fanno parte del gotha intellettuale del nostro paese, oltre ad essere direttori di giornali e quindi un po' manovratori di quello che è la cultura del nostro paese, che è stato. Prego?
O professori universitari.
Professori universitari, maestri, cattivi maestri, basta vedere il riferimento di Toni Negri, responsabile soprattutto della tragedia che hanno vissuto i suoi allievi e per i danni che hanno fatto a servitori dello Stato come mio padre. Io ho scritto un libro che tra l'altro abbiamo presentato insieme ad Agasso, dove il sottotitolo è Il silenzio degli umili, perché le vittime del terrorismo in questi anni sono stati messi letteralmente in un angolino, non abbiamo mai potuto esprimere davvero quello che è avvenuto in quegli anni, ripeto, soprattutto per la forza che aveva questa lobby intellettuale che ha portato il nostro paese a dimenticare la tragedia. Vorrei ricordare che per il terrorismo, per gli anni di piombo, sono morti 500 persone, oltre 5.000 feriti. Quindi una tragedia immane per un paese come il nostro. Eppure sui libri di storia dei nostri ragazzi non esiste nulla o quasi. Io nel mio girovagare, proprio per portare avanti questo mio dovere, qualche ragazzo mi ha detto che pensava che Aldo Moro fosse il capo delle Brigate Rosse. Questo è molto significativo, perché anche nei libri dei ragazzi è scomparso questo fenomeno che ha colpito così duramente il nostro paese, che secondo me è stato a tutti gli effetti la seconda resistenza del nostro paese, al quale dobbiamo libertà e democrazia. Eppure a molti, alla maggior parte, questa parte della storia del nostro paese è stata cancellata. Solo ultimamente c'è stata la cerimonia al quale parteciperò domani al Quirinale con il Presidente della Repubblica per recuperare un po' di memoria, ma molto è stato negato, cancellato, ripeto, e i maggiori colpevoli sono state quelle istituzioni che dovevano degnamente ricordare uomini come Aldo Moro, che è stato l'estensore manuale del primo articolo della nostra Costituzione e della sua anche nella sua interezza. Eppure Moro non viene ricordato per il suo grande apporto di statista e uomo politico, ma viene ricordato solo, vorrei dire tra virgolette, come ostaggio delle Brigate Rosse. Questa è un'altra ingiustizia che si subisce, depauperando il nostro paese del contributo, della cultura, dell'opera politica del nostro paese. Proprio in questi giorni ce ne fossero dei politici che avessero preso come esempio Aldo Moro, senz'altro le crisi che stiamo vivendo, soprattutto quelle morali, in questi giorni nel nostro paese, forse non ci sarebbero state. Questi proietta appunto quello che è avvenuto in quegli anni, li proietta nell'attualità di questi giorni. Quindi ecco il nostro impegno per continuare tenacemente quest'opera di ricordare, di non dimenticare. Abbiamo ereditato il senso del dovere dai nostri genitori, dai morti, coloro che per il loro dovere si sacrificarono anche la vita, e quindi non possiamo tradire senz'altro questo esempio.
E qui mi inserisco citando l'articolo di oggi su Avvenire, dal titolo appunto Il coraggio del bene, di Giuseppe Anzani, in cui appunto si fa riferimento anche al pericolo di dimenticare la generazione trascorsa, insomma, nel bene e nel male, soprattutto.
Mi viene troppo facile, un po' retorica, insomma, c'è stato già il filosofo che ha detto: guai al paese che dimentica il suo passato perché è destinato a riviverlo. Dio non voglia, siamo ancora a tempo, ad agire in modo tale che questo
non succeda.
Il tempo sta scadendo, perché abbiamo già pagato in passato e non possiamo più pagare, Dio non voglia, quello che è successo negli anni.
Agasso, una battuta, siamo addirittura d'arrivo.
Sì, no, volevo aggiungere che si ricordano poco le vittime, perché le vittime del terrorismo sono scomode. Sulle vittime di mafia siamo tutti d'accordo, sulle vittime del terrorismo no, perché c'è sempre un retropensiero che il poliziotto lo si è ammazzato perché era un duro, perché il magistrato era uno che faceva, che combatteva contro la democrazia, insomma c'è sempre una scusa politica quando si parla. E poi ci sono troppi gruppi politici e personaggi che hanno avuto collusioni, rapporti, contatti, frequentazioni con il mondo del terrorismo, più che del terrorismo, diciamo di ciò che girava intorno al terrorismo, certi movimenti, certi gruppi. E quindi chiaramente quando c'è di mezzo la politica, poi i politici sono sempre alla ribalta. In questo paese durano sulla ribalta 40 anni, quindi ce li ritroviamo ancora oggi, sono ancora lì a fare danni purtroppo e a continuare a scherzare sul terrorismo, insomma, no?